Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Sono le 19.05, diamo inizio a questa nuova puntata di Centrale Sport, puntata prepasquale. Vi anticipo che naturalmente non saremo in onda lunedì prossimo, lunedì di Pasquetta. Cercheremo di tornare per il lunedì successivo, anche se anche quel lunedì sarà festivo, perché poi si tratterà del 25 aprile, sì, staremo un po' a vedere. Comunque parliamo naturalmente in apertura del campionato di Serie D. Si è disputata ieri la 13ª giornata di ritorno, purtroppo è giunta un'altra sconfitta per il Nardò, la 15ª stagionale in 30 gare disputate. Già questo dato evidenzia, insomma, la difficoltà del Nardò di dare una certa continuità ai risultati positivi che pure ogni tanto riesce a cogliere. Noi lunedì scorso eravamo andati in onda alla vigilia del derby che si sarebbe poi recuperato il mercoledì successivo a Casarano. Il Nardò a Casarano ha disputato davvero una bella partita e finalmente è riuscito a conquistare i tre punti. Si attendeva una continuità, che appunto il Nardò riuscisse poi ad ottenere anche un risultato positivo ieri contro il Bitonto. E invece è giunta la 7ª sconfitta interna della stagione. Parleremo di questo come sempre con Fernando Pero. Ben ritrovato, Fernando.
Grazie, buonasera Michele.
E quindi la situazione di classifica resta molto difficile. Per fortuna ha perso il Bisceglie, che dunque continua ad occupare la penultima posizione in classifica, quella che porta direttamente in eccellenza. Il Nardò è fermo al terzultimo posto. Anche il distacco dalla zona salvezza diretta è rimasto immutato, 5 punti, ma è un distacco non reale, perché dobbiamo ricordare che la Mariglianese, che è a 34, diciamo è a metà dell'opera, no?
Poi in quella partita manca San Giorgio, no? Nola San Giorgio, no?
Sì, sì, anche Nola San Giorgio, però in quel caso il San Giorgio, anche vincendo, non riuscirebbe a superare, insomma, il Casarano, no? Perché ha 33 punti il Casarano, che è l'ultima squadra in questo momento fuori dalla zona play-out, e a quota 36. Ma al di là, insomma, di questi dati, che naturalmente sono dei dati statistici e che ci indicano come la strada verso almeno la salvezza diretta sia davvero complicata, resta il fatto, purtroppo, Fernando, di un'altra prestazione e soprattutto di una delle più brutte prestazioni, no? di questa stagione.
Toglierei l'una, nel senso che a me non è piaciuta per niente, per me è stata proprio la più brutta. Non nascondiamoci poi, no? Quando diciamo le cose, quando così come elogiamo la squadra quando fa bene, così quando cogliamo dei segnali di ripresa e di speranza lo diciamo chiaramente, nello stesso modo dobbiamo essere altrettanto onesti nel dire che la partita di ieri non è piaciuta per niente, soprattutto perché secondo me, tolto quel mezzo tiro di Caputo, un giornalista praticamente ha lasciato in bianco la sua pagina, no? E quindi sì, praticamente sì. Si poteva fare la cronaca con un telegramma, insomma, no? Questa è la triste realtà della partita di ieri, che io, nell'ottimismo che comunque mi porto dietro sempre, no? Perché poi ovviamente il campionato finisce all'ultimo, col triplice fischio dell'ultima giornata, salvo le code o diciamo le sentenze che possono arrivare alla fine del 38esimo turno, preferisco pensare alla partita di ieri come un episodio però che ci lascia tanto amaro in bocca, perché quel mezzo sorriso, no, che c'era apparso sul volto a Casarano, lo abbiamo interpretato come un punto di partenza verso uno sprint finale di rilievo, comunque, che potesse toglierci ben presto da queste sabbie mobili di questa classifica. Invece i ruoli si sono invertiti. È chiaro che incontravamo la terza forza del girone, Ubitonto, che per la prima volta secondo me ha giocato da squadra. In tutte le occasioni in cui l'ho visto, anche l'anno scorso, il Ubitonto non ha mai giocato da squadra, ma ha giocato sulle individualità. Ieri c'è stata un'individualità nella loro squadra che è emersa, che è Santoro, che ha fatto una partita sopra il livello generale dei suoi compagni, però il Bitonto l'ha interpretata nella maniera che forse ci ha sorpresi, nel senso che dovevamo essere noi a fare quel tipo di partita, perché il Bitonto ci ha messo aggressività, ci ha messo il pressing alto, ci ha messo quello che avrebbe dovuto fare il Nardò, cioè ci ha messo la rabbia, ed è riuscita a trovarla in un momento del campionato che francamente non gli ritorna nulla di importante. Cioè ieri avesse vinto o perso sarebbe cambiato nulla, perché il Cerignola ormai è inarrestabile, secondo o terzo posto probabilmente contano poco ai fini di un'eventuale gloria futura, però il Bitonto è riuscito a trovare le motivazioni in una partita oltretutto venendo da sette turni in cui non si vinceva, no? Quindi non vorrei che invece da parte nostra ci sia stata l'interpretazione del match proprio pensando di andare a trovare un avversario sottotono. Naturalmente il vento ha guastato tutto, attenzione, non abbiamo visto una partita che tecnicamente è scivolata sul piano della regolarità. Abbiamo visto i rinvii dei portieri che non superavano la metà campo, i passaggi che non erano precisi, i tiri dalla distanza che nel primo tempo dovevano esserci e non ci sono stati, ma questo è un limite nostro, e quindi è stata una partita sorprendente per come l'ha interpretata il Bitonto, sorprendente per come l'ha interpretata il Nardò. Mi aspettavo che il Nardò fosse più aggressivo, probabilmente si sono fatte sentire le fatiche di Casarano, ma ci sono comunque forze fresche in panchina che possono subentrare e comunque dare dei ricambi. E niente, spero che rimanga solo un episodio. Purtroppo il campionato non ci lascia respirare, no? Perché fra i turni infrasettimanali, i recuperi e i doppi viaggi che si preparano nella trasferta Marigliano San Giorgio nell'arco di 4 giorni, poi il campionato pian piano volge al termine, quindi
si sta esaurendo
anche la, come posso dire, si diminuiscono diminuisce la fiducia in quella che uno pensa di avere nella testa facendosi dei calcoli, no? Forse se succede questo, forse se succede quest'altro, però ripeto, non è che il Bitonto abbia fatto grandissime cose, attenzione, perché il Bitonto ha capitalizzato l'occasione avuta da Santoro, guarda caso confezionata dal Nardò, perché siamo lì, si vive di episodi in tutte le partite, gli episodi e gli avversari per l'ennesima volta li abbiamo costruiti noi. Un intervento in chiusura ottimo da parte di Romeo, poi un assist generoso fornito senza guardare, un look come dicono gli inglesi, no? Pensando che un compagno magari si trovasse nel posto, nel punto di destinazione, di fatto è diventato un assist che ha smarcato Santoro, il nostro portiere che ha deciso di uscire interpretando male la situazione, perché se fosse rimasto in porta secondo me avrebbe avuto difficoltà a centrare lo specchio giusto l'attaccante. Però sono situazioni di gioco che capitano. Quello che mi dispiace raccontare è che il Nardò avrebbe dovuto avere più rabbia sicuramente in questa partita.
Sì, diciamo che quando parliamo di una brutta prestazione ci riferiamo all'incapacità
alle azioni.
No, sì. Di produrre gioco, di produrre azioni offensive, perché stranamente poi la difesa, tutto sommato, a parte questo errore, no, che ha generato il gol di Santoro, per il resto aveva retto bene ad un primo tempo che aveva visto un predominio territoriale del Bitonto, che pur giocando non era però poi riuscito effettivamente a creare alcuna occasione degna di nota. Poi c'è stato quell'episodio e poi su quel gol il Bitonto ha costruito la sua partita, perché
sì perché poi ha raggiunto l'obiettivo, no? Cioè alla fine si tratta di sbloccare la partita, poi di contro hai la terza forza del torneo, non hai certo degli sprovveduti.
Sì, è una squadra molto, al di là del fatto che naturalmente non può più competere per la vittoria del campionato, comunque era una squadra molto motivata, perché veniva da questa lunga striscia di risultati negativi. C'era Potenza che non aveva ancora vinto una partita, no? Sulla panchina del
quello, Bitonto. Infatti la sorpresa è proprio quella, cioè a me personalmente ha sorpreso, no? Immagino che come abbia avuto io la stessa reazione l'abbiano avuta i nostri calciatori, ma loro non devono permetterselo, però, perché mentre un dirigente, un tifoso o uno spettatore può pensare a certe dinamiche della partita e quindi essere sorpreso da questa improvvisa energia del Bitonto, noi invece non possiamo, i calciatori non possono pensare di affrontare un avversario che li possa sorprendere da questo punto di vista. Bravo Potenza a credersi.
Anche perché ovviamente un tecnico che è stato chiamato a sostituire il precedente, che era De Luca, no? Chiamato lì perché ancora si sperava di poter vincere il campionato, poi inevitabilmente deve comunque ottenere qualcosa, no? Anche se l'obiettivo principale è sfumato, anche gli stessi calciatori, che sicuramente avranno degli ingaggi di tutto rispetto, devono pur giustificare il fatto di guadagnare tanti soldi al cospetto della società, e quindi anche se non c'è più l'obiettivo primo posto in classifica, c'è comunque questo desiderio, no, da parte dell'intera squadra di far bene in qualche maniera, di chiudere nel migliore dei modi una stagione comunque è stata sicuramente negativa per il Bitonto. E poi Potenza aveva schierato un Bitonto da combattimento, perché poi lo ha detto chiaramente nel fine partita, no? Voleva una squadra che si calasse nel clima della categoria, che lottasse, insomma, che non scendesse in campo con la supponenza tipica della squadra terza in classifica quando va a giocare sul campo della terz'ultima, e quindi c'è stata anche tanta umiltà, un atteggiamento molto umile.
Ma sicuramente, io credo che nessun allenatore possa dare indicazioni opposte quando va a giocare, no? L'allenatore deve essere soprattutto un motivatore. È stato bravo Potenza indubbiamente a motivare il Bitonto, ma il Bitonto veniva da un periodaccio, no? Oltretutto, oltre ai risultati poco felici, si aggiungevano delle contestazioni durissime avute nei loro confronti, dove i calciatori sono stati etichettati in maniera pesante, dove il presidente è stato etichettato in maniera pesante, quindi tutto lasciava presupporre che un ambiente allo sbando, non allo sbando, però voglio dire senza motivazione, ecco, quella è la parola giusta. Bravi loro ad averla trovata, meno bravi noi a non aver saputo calarci nel ruolo della partita.
Sì, e poi c'è anche, diciamo, se guardiamo a questo scorcio finale di campionato del Nardò, non c'è da farsi tante speranze, voglio dire, se andiamo anche a guardare quello che è stato il rendimento della squadra nel corso di questo girone di ritorno, appena 9 punti, insomma, il Nardò con la Mariglianese è la squadra che ha raccolto di meno in questo girone di ritorno.
Soprattutto non abbiamo mai vinto in casa, nel 2022 non abbiamo mai vinto in casa, questa è una cosa allucinante, no?
3 pareggi e 2 sconfitte.
Il tipico fattore campo del Nardò, che era una terra, come posso dire, che già metteva la tremarella agli avversari solo a sentirla nominare, è diventata terra di conquista. Non sto qui a dire i motivi per quale è diventata diciamo un campo facile, però la statistica e i numeri dicono che noi non abbiamo vinto in casa, e questo è tutto dire. Cioè, è vero che mancavano Mengoli e Puntoriere, che sono due calciatori, diciamo, di riferimento importanti della squadra, ma non deve essere assolutamente un alibi, anzi chi è chiamato a sostituirli deve dare dimostrazione di meritarsi di scendere in campo. Però questa è la dura realtà. Ieri ci siamo caricati una delusione enorme. Magari avessimo pareggiato a Casarano, avessimo pareggiato ieri, forse avremmo avuto un punto in meno, ma probabilmente un pochino più di morale. Però è così, è stata una partita sbagliata. E poi, cioè, veramente io che leggo che il Nardò ha perso 7 volte in casa in un campionato che è ancora in itinere, faccio fatica a sentirmi, sì, partecipe di questa situazione. È veramente indicibile.
Ecco, non ho controllato, ma sicuramente andiamo verso il record, sì, negativo di tutti i tempi, no? A proposito di sconfitte casalinghe nel corso di un campionato. Continuiamo ad analizzare questo match che si è disputato ieri al Giovanni Paolo II con l'attaccante del Nardò, Davide Cavaliere, che è in collegamento telefonico. Buonasera Davide.
Buonasera.
Allora, stavamo parlando con Fernando Pero, che è qui in studio, di quest'altra delusione, no? Che è maturata ieri contro il Bitonto. Un Nardò che ha deluso soprattutto nel momento in cui, passato in svantaggio, magari ci si attendeva una reazione, invece nel secondo tempo praticamente non è riuscito a creare alcun pericolo alla retroguardia del Bitonto. Ricordiamo che tu hai fatto ingresso in campo proprio nella ripresa. Che difficoltà avete trovato nel cercare di riequilibrare il risultato?
No, sicuramente loro sono una grande squadra, non a caso si trovano secondi in classifica. Era una partita molto dura, molto, molto tosta, anche se il primo tempo avevamo il vento a favore. Era, secondo me, un po' condizionata anche dal vento,
sì,
anche dal fatto che quando alcuni miei compagni cercavano la profondità, soprattutto il secondo tempo, ti parlo, la palla sembra che si fermava ed era un po' difficile valutarla, insomma. Però io non me, sinceramente, forse, cioè, loro hanno fatto solamente un giro in porta, secondo me. Sì, sono una grande squadra, hanno giocato se c'erano messi benissimo in campo, però sì, sono rimasto un po' deluso per la sconfitta, ero un po' amareggiato dopo la partita.
Sì, in effetti
almeno ho voluto almeno pareggiarla.
Sì, in effetti, diciamo, poi alla fine il Bitonto, al di là, insomma, della prestazione non esaltante dal punto di vista estetico e della produzione offensiva di Nardò, anche il Bitonto non è che abbia creato tantissimo, no? Ha solo sfruttato nel primo tempo, sì, quella occasione.
Dovevamo creare anche qualcosa in più noi, perché vere e proprie palle in gol non ci sono state, insomma, a parte io che ho avuto l'occasione su un calcio d'angolo, proprio come ho detto prima, sembra che, non lo so, cioè, l'ho letta proprio male, insomma, potevo, sì, in un'altra occasione l'avrei presa meglio, non so perché col vento non vorrei trovare alibi, però sembra che c'è qualcosa che ci è girato, cioè a me mi è girata storta proprio.
Dicevi, insomma, anche delle condizioni atmosferiche che sicuramente non vi hanno aiutato nel corso della ripresa, però insomma, da parte un po' dell'ambiente, no? Ieri si è rivista un po' di gente in più rispetto alle ultime gare casalinghe. Quella vittoria con il Casarano aveva un po' generato di entusiasmi, qualche speranza in più, com'è, insomma,
ma
che
noi insomma ci crederemo fino alla fine per raggiungere la salvezza il prima possibile per rimanere insomma in questa categoria.
Anche se purtroppo, diciamo, prima stavamo notando un dato statistico: in questo girone di ritorno il Nardò ha raccolto davvero pochissimo rispetto ai 22 punti conquistati nel girone d'andata, come se la squadra si sia piantata, no? soltanto 9 punti, come la Mariglianese, anche se la Mariglianese ha in caldo quei 3 punti della gara sospesa proprio contro il Nardò. Secondo te che cosa è successo? Perché il Nardò, che ad un certo punto sembrava che potesse, no, disputare con quel finale di girone d'andata, poi invece con l'inizio del girone di ritorno la situazione si è nuovamente capovolta in senso negativo.
Sicuramente non ce l'aspettavo manco noi, insomma, parlo proprio di squadra, manco io, la verità, parlo personalmente, io non me l'aspettavo che a gennaio le nostre prestazioni non sono state così all'altezza, insomma. E secondo me ci sono stati un po' di, forse per il fatto che gennaio, febbraio, casi Covid, un po' la situazione, si gioca, non si gioca, ma anche secondo me dal punto di vista pure un pochino fisico, nel senso, perché stai 15 giorni fermo, poi si rigioca e poi altri 10 giorni fermo, e questo, insomma. Però sicuramente dovevamo fare qualcosa in più, insomma, sicuramente
sì,
perché se ci troviamo lì non è manco facile a livello mentale, perché reagire, insomma, vedersi penultimi in classifica come una settimana fa stavamo, poi grazie alla vittoria col Casarano abbiamo superato il Biceglie, però non è facile a livello mentale, anche a livello di un po' di autostima, no? Cioè, sì, ci sono giocate che tu, quando sei in una posizione di classifica più tranquilla, ti escono più facilmente, che so, per farti un esempio, fare un tunnel, fare una giocata un po' più cioè più estroversa, e quindi secondo me è proprio un po' di tranquillità, no? Giustamente, perché ti senti un po' più pressato quando giochi, proprio perché vuoi raggiungere a tutti i costi la salvezza, e in te scaturisce a volte poco di, non di paura, però ci scaturisce un po' di pressione, sì, nel senso, nel,
non c'è la tranquillità necessaria, insomma.
Sì.
Peraltro tu più o meno hai vissuto una situazione analoga lo scorso anno a Fasano, dove pure, no, quella squadra un po' sorpresa fece male nel girone d'andata, poi lì la decisione fu diversa rispetto a quella assunta quest'anno dai dirigenti del Nardò, si decise di rifare completamente la squadra. Vedi delle analogie tra queste due esperienze che hai vissuto così in
no,
un tempo?
Ti dico la verità, sì, io sono stato fino a gennaio a Fasano, sì, poi ho avuto una chiamata dal Potenza e l'ho accettata, insomma. E quindi io ho vissuto solo metà sì, lì a Fasano, sono stato da settembre a gennaio, insomma. Quindi non so poi come si è evoluta la situazione, però vedendo la classifica dell'anno scorso non ho avuto dei miglioramenti. E questo. Okay. Cioè, secondo me, non so, cioè, io spero di uscirne più presto, pure per stare noi tutti tra compagni più tranquilli, perché a livello di squadra noi ci stiamo cercando di collaborare il più possibile, di stare uniti, perché solo uniti ce ne possiamo uscire. Cioè.
Parliamo un po' della tua stagione. Non hai avuto tante opportunità per metterti in mostra, e poi è difficile, no, quando si gioca uno spezzone di partita, riuscire a dare il meglio di sé, soprattutto per chi gioca in attacco, dove non è che poi ci siano tanti palloni giocabili, tante opportunità. Come giudichi la tua stagione dal punto di vista
personale? Io la mia stagione non sono per niente felice, devo dire, essere sincero, perché per un attaccante fare solamente un gol è proprio, cioè, non mi era, in Serie D è la prima volta che mi capita, però cioè, nel senso, sono un po' non deluso, però è anche vero che non ho fatto molta presenza titolare, quindi questo sicuramente ha contribuito. Però sì, mi aspettavo un po' di più all'inizio, quando ho scelto di venire a Nardò, sarei aspettato molto di più sia da me stesso che pure dal minutaggio in campo, insomma.
Sì, noi ti ricordiamo naturalmente alla tua prima esperienza in assoluto, no? In una prima squadra, perché quell'anno praticamente eri al debutto, parliamo della stagione 2017-2018, fu una stagione completamente diversa e carica di soddisfazioni e per la squadra, sì, e anche per te, che realizzasti mi pare 6 reti in quella stagione. Avevi appena 19 anni, se non vado errato.
Sì.
Che ricordi conservi di quelle esperienze invece?
Oh, di quell'esperienza sicuramente positivi, se no non sarei ritornato a Nardò, insomma. Mm. No, perché sinceramente mi trovai veramente bene quell'anno, anche quest'anno, con tutte le difficoltà che ci sono, però mi è sempre affascinato giocare a Nardò, proprio per la piazza, per il colore del pubblico. Poi quell'anno sì, si creò pure un bel gruppo, io con parecchi dei compagni che giocavano quell'anno di Nardò, mi sento ancora adesso con la maggior parte. Sì, si era creata quella striscia di vittorie, cioè quella striscia di partite che ci permetteva di stare più tranquilli rispetto ad adesso, insomma.
Infatti ricordiamo che tu facevi coppia con Godirin, sì, no? in attacco.
Sì.
Sei gol, quello che viene subito a mente è quello della partita con il Potenza. Ritieni che se anche a te succede la stessa cosa quando ripensi a quella stagione? Pensi particolarmente a quel gol o a qualcun altro?
No, sicuramente quando, cioè, io penso, mi viene in mente che ero più tranquillo, insomma, a livello personale ero anche più, sì, che ero più giovane, però sicuramente adesso che ho 23 anni mi sento più forte di quando ne avevo 19, però cioè, poi è finito anche l'anno di Under, quindi sapevo che quest'anno da una parte sarebbe stata un po' più dura rispetto agli altri anni, però bisogna dimostrare, parlo personalmente, bisogna non arrendersi mai, perché sono dell'idea che prima o poi tutto arriva e non vedo l'ora che arrivi. Ti dico la verità, aspetto quei miei giorni da un po' di tempo, sinceramente.
Ho capito. Così, giusto per completare la carrellata sulla tua ancora breve carriera, ricordiamo che hai già detto della tua esperienza in Serie C a Potenza, hai avuto anche delle esperienze in C a Vercelli e a Francavilla. Cosa ti hanno dato queste esperienze in una categoria superiore, quale appunto il campionato di Serie C?
Mi hanno dato esperienza perché ho visto giocatori di categoria, giocatori che hanno giocato. Ti faccio un esempio: per me è stato un onore giocare a Vercelli con Carlo Mammarella, che è un, sì, giocatore che ha fatto tanti anni di Serie B, e vederli calciare, oppure cercavo sempre di rubare qualcosa, soprattutto attaccanti come Partipilo, Sarao. E cercavo sempre di rubare qualcosina da loro, perché sapevo che ogni anno riuscivano a fare doppia cifra, oppure, e infatti poi i risultati sono che hanno giocato tutti ad alti livelli e sono,
mi pare,
giocatori
che Partipilo forti. Giochi in Serie B adesso, no? Mi,
sì,
pare,
sì, nella Ternana,
nella Ternana, infatti.
Sì.
Va bene, Davide, non so se Fernando vuole dire qualcosa.
No, io stavamo analizzando prima la partita con Michele e abbiamo, sì, ci siamo detti che un pochino ci ha sorpreso l'atteggiamento del Nardò, no? Quasi che ci aspettavamo, a parti invertite, quello che poi è successo in campo, cioè un Nardò aggressivo e un Biceglie remissivo. Purtroppo non è stata una bella partita quella di ieri, però a parte questo, mi chiedo, Davide, tu poco fa hai detto noi ci crediamo, no? È vero, noi ci crediamo perché la matematica non ci dice il contrario, però quanto ha pesato questa sconfitta di ieri? Cioè, tra l'altro c'è pure un percorso mentale in atto, no? di approcciarsi a questo finale di campionato, e questa era una tappa prevista che potesse accadere, oppure in un certo senso è qualcosa che cade fra capo e collo, insomma, inaspettato?
Guarda, sicuramente non ci, cioè, non ci aspettavamo di perdere, cioè, a quantomeno il pareggio, perché come detto prima, quest'anno veniamo, forse hai detto sette partite, sì, in casa senza...
Sette sconfitte, cioè, in casa.
Sette, sì, sconfitte in casa. Sì, sicuramente quest'anno non sta girando bene, però dobbiamo uscirne, come ti ho detto prima, con la compattezza del gruppo e cercare di uscire il più possibile da questa zona che sicuramente non ci appartiene, ed è solo colpa nostra se in questo momento ci troviamo lì. Non dobbiamo guardare secondo me più il passato, sappiamo che siamo in queste condizioni, ma dobbiamo analizzare partita per partita e cercare di riuscire a portare sempre 3 punti. Se non sbaglio mancano 8 o 9 partite, giusto?
Beh, sono 6 di campion- diciamo di turni, sì, regolari, più quella con il Lavello, sì, e la mezza con la Marignanese, insomma 7, sì, e mezzo sono ancora da, sì, le partite da giocare.
Dobbiamo, sì, cercare di vincerle tutte il più possibile e cercare di toglierci insomma da questa zona che, come ho detto prima, non ci compete affatto, però
c'è il problema, voglio dire, noi naturalmente l'abbiamo detto in tutte le salse, non siamo una squadra di quella classifica, no? E quindi la nostra fatica più grande è quella di immedesimarci nelle squadre che devono raggiungere un obiettivo diverso da quello di inizio stagione. Stranamente non ci siamo riusciti in una certa parte del campionato dove, voglio dire, pareggiando in casa col Nola, pareggiando in casa col Matino, non abbiamo, sì, dimostrato di esserci calati nella realtà battagliera della bassa classifica, no? La partita di Casarano, che era di un livello superiore rispetto a questa, l'abbiamo interpretata bene. Cioè, io mi chiedo se noi siamo in grado o comunque abbiamo quella forza interiore di calarci nella realtà, di andare a combattere giovedì a Rotonda, di andare ad affrontare le ultime partite come veramente se fosse uno spareggio. Cioè, noi, volevo capire se i compagni, se voi, come posso dire, avete accettato questa situazione, noi, e vi siete calati nella realtà.
No, questa situazione ormai l'abbiamo accettata, cioè siamo consapevoli che ci troviamo in una zona bassa della classifica, però dobbiamo secondo me dare tutti quanti, a partire tutti, cioè tutti proprio, dobbiamo dare il 100% per riuscire insieme a uscire più presto da questa situazione. E purtroppo si ottiene con le vittorie, a volte ci sono state anche quest'anno partite che abbiamo fatto buone prestazioni e non siamo riusciti a vincerle o portarle a casa, oppure abbiamo perso all'ultimo minuto. Invece ci sono altre annate che invece a volte ti gira tutto bene, è tutto un po' più facile. Secondo me è anche un po' la condizione mentale, perché ci sono state delle partite che sembrava che le avevamo in mano. Io, che per esempio ero in panchina, ai miei compagni dicevo: questa la vinciamo 4-0. E poi un po' in campo, secondo me, io vedevo che subentrava un po' la paura, nel senso nel prendere il gol, e poi alla fine quest'anno ci sono successe parecchie partite che siamo stati tipo rimontati, oppure
sì, insomma, gare che sembrava che si potesse, insomma, vincere. D'altra parte, ricordiamo, si vinceva in casa con il Rotonda, si vinceva in casa con il Francavilla, sì, si vinceva, sì, a Francavilla,
partite che sembrava che dovessimo vincerle, poi una cosa per un'altra.
Vabbè, d'altra parte c'è anche il problema difensivo, no? La difesa più battuta del campionato, e quello naturalmente ha anche inciso sull'esito di tante partite. Ti ringraziamo, Davide, per la tua disponibilità. Naturalmente, grazie, grazie, ti auguriamo il meglio sia dal punto di vista personale che per i risultati, grazie, della squadra. Grazie,
ciao,
ancora,
Davide, grazie.
Buona serata.
Ciao, buona serata, grazie.
Ciao, ciao.
Allora, tra poco dovremo avere un nuovo collegamento che chiedo a Gianfranco Esposito di approntare. Noi ricordiamo appunto che il campionato non si ferma, nel senso che giusto perché non si giochi a Pasqua si anticipa a giovedì, quindi c'è il turno infrasettimanale sostanzialmente, si giocherà a Rotonda che è una delle squadre che ha fatto peggio in questo girone di ritorno, in effetti
parte ieri
soltanto 11 punti, 2 in più del Nardò, però ieri ha vinto a Casarano,
ecco il ritorno di Napoli però sulla panchina, non so quanta motivazione possa aver dato.
Sì, il Rotonda ha cambiato allenatore per 3 volte nel corso di questa stagione, prima Pepe che è rimasto in panchina solo le prime 2 giornate, poi Napoli, appunto Tommaso Napoli, ex difensore del Nardò, che è stato esonerato dopo la sconfitta col Brindisi, sostituito da Catalano che in 7 partite ha conquistato 10 punti, e poi c'è stato il ritorno di Tommaso Napoli. Nel frattempo il nostro regista Gianfranco Esposito ha approntato il collegamento che vi avevo preannunciato, graditissimo ospite telefonico è Bruno Conte, una delle voci e dei volti più noti del giornalismo salentino. Buonasera Bruno.
Buonasera Michele, un saluto a tutti gli ascoltatori, buona serata.
C'è in studio qui con noi anche Fernando Pero, segretario generale del Nardò.
Ciao Bruno.
Ciao, buonasera carissimo, ciao.
Ti abbiamo chiamato questa sera per parlare, eccezionalmente lo facciamo perché non abitualmente ci occupiamo del campionato di Serie B, però siamo al rush finale di una stagione che potrebbe riportare il Lecce in Serie A. C'è stata la terza vittoria consecutiva sabato scorso. Insomma, a differenza dello scorso anno, quando il Lecce frenò proprio nelle ultime giornate di campionato, mancando prima la promozione diretta e poi i playoff, quest'anno la situazione sembra essersi ribaltata. E insomma, mi pare che ricordiamo che tu segui il campionato del Lecce per conto di Telenorba, e mi pare insomma che ci siano tutte le condizioni giuste per il ritorno del Lecce in Serie A, anche se mancano ancora 4 partite.
Sì, esatto, hai detto bene, mancano 4 partite, tutto può succedere, però rispetto all'anno scorso la squadra sembra più quadrata mentalmente per affrontare questo finale. L'anno scorso, come sappiamo, la situazione sfuggì un po' di mano a Corini e anche a qualche giocatore del Lecce e andò come andò. E in quest'anno c'è più controllo, c'è più c'è una mentalità più consona a quella che deve essere la mentalità di una squadra che vince il campionato. È chiaro che nulla è sicuro, 4 partite saranno comunque 4 battaglie, perché come sapete stasera c'è la partita del Brescia che gioca più tardi, no? come sapete, sì. Brescia Parma alle 20:30, e poi c'è il Benevento che deve recuperare una partita, quindi un campionato di Serie B così combattuto io sinceramente non me lo ricordo, non so se Fernando o tu Michele ricordate un campionato di Serie B come questo, ma insomma credo si debba andare indietro di molti anni, sì, per poter avere una guerra come questa. È una guerra vera e propria,
in effetti ci sono almeno 6 squadre, no? Che possono ancora aspirare alla promozione diretta in A. È un po' quello che sta succedendo in Serie A, dove ormai da tanti anni non succedeva che così tante squadre, almeno 3 lì, siano ancora in corsa per lo scudetto. Sicuramente un campionato che darà emozioni sino alla fine.
Sì.
Dicevamo di queste... Sì, di queste prossime 4 partite sicuramente l'insidia, che però poi potrebbe anche essere la partita decisiva, sarà quella in casa con il Pisa delle 4.
Sì, probabilmente sì. Allora io ti dico quello che penso, chiaramente è una mia previsione del tutto personale. Dopo il trittico di vittorie, Lecce veniva da 4 pareggi consecutivi e sembrava con le polveri un po' bagnate, no? Come sappiamo. Poi sì. In otto giorni sono venute tre vittorie con Frosinone, Ternana e quella con la Spal. E quindi 9 punti in 8 giorni, hanno rilanciato tutto praticamente. Dopo la vittoria con la Spal, io ho avuto la netta sensazione che davvero il Lecce ce la possa fare. Perché? Perché gioca a Reggio Calabria la prossima partita. La Regina è una squadra abbastanza battibile e che in questo momento non ha dei grossi interessi di classifica, anzi non li ha più. Poi si gioca in casa col Pisa e poi ci sono due partite, attenzione a questo concetto, le due partite conclusive con Vicenza e Pordenone potrebbero arrivare quando già le due squadre subiscono la retrocessione. Il Pordenone sarà sicuramente retrocesso. Vi immaginate l'ultima partita al Via del Mare, Lecce-Pordenone, con il Pordenone retrocesso? E vi immaginate a Vicenza, se il Vicenza sarà già nei play-out matematicamente? Allora, è vero che nel calcio è possibile tutto, la Macedonia ci insegna che ormai no, ma possiamo andare anche a vedere la famosa Roma-Lecce del 1986, no? Sì. Dove il Lecce era già retrocesso. Quindi nel calcio niente è sicuro, il bello di questo sport è proprio questo. Però ci sono dei pronostici, ci sono delle situazioni che possono essere gestite se si sanno gestire a livello tecnico e agonistico e possono portare a dei risultati. Ecco, il calendario a mio parere dice Lecce, quindi secondo me il Lecce ce la può veramente fare, benché ci sia questa concorrenza spietata di cui abbiamo parlato prima.
Sì, dicevi ipotizzavi un'ultima partita di campionato con uno stadio di Via del Mare ricolmo di tifosi. Peraltro, a tal proposito, dobbiamo ricordare che probabilmente il Lecce è la squadra con la tifoseria più numerosa al seguito, no? In questo campionato di Serie B, e sicuramente può essere l'arma in più, a parte poi in campo il magico tridente che probabilmente non ha uguali nelle altre squadre in lotta per la promozione.
Sì, assolutamente, l'attacco del Lecce, lo dicevamo ieri con alcuni colleghi proprio di Telenorba, l'attacco del Lecce, il tridente del Lecce, anche in Serie A, a parte le grandi squadre della Serie A, se andiamo dalla parte sinistra della classifica, la parte destra, scusami, della classifica di Serie A, non tutte le squadre hanno il tridente che ha il Lecce, adesso facendo insomma degli improbabili paragoni, però è proprio così. Il Lecce ha giocatori in doppia cifra in attacco. Pensate che il Milan, che è in testa alla classifica del campionato di Serie A, non ha nessun giocatore in doppia cifra. Sì. Nessun giocatore del Milan in doppia cifra. Il capocannoniere Giroud che ha 8 gol. Quindi, per farvi capire, no, fate le debite proporzioni, ovviamente, quanto è importante il tridente del Lecce, insomma.
Oggi c'è stata una conferenza stampa che peraltro ha riguardato anche noi un po', no? Sia pure di sfuggita, perché quello che è l'attuale main sponsor del Nardò, Luciano Barbetta, ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nella società giallorossa. Che impressione hai tratto, insomma, da questi sviluppi societari in casa giallorossa?
Ma guarda, Michele, è stato veramente un coup de théâtre stamattina, devo dirti, perché ieri abbiamo ricevuto la convocazione per questa conferenza stampa del presidente e del vicepresidente Liguori, no? Quindi Stipitania Liguori. Allora tutti ci siamo chiesti quale fosse il motivo di questa conferenza e molti di noi hanno pensato che i due presidenti volessero galvanizzare il pubblico per queste ultime due partite in casa e quindi promuovere una sorta di biglietto a basso costo per riempire lo stadio sia con il Pisa che con il Pordenone. Era questa l'idea che c'era balenata. Nessuno pensava che invece dovessero presentare un nuovo socio, che è tra l'altro di Nardò, come sì, tutti sappiamo. Sì. Quindi voi lo conoscete molto bene, anche sponsor del Nardò, e la sua famiglia, una famiglia sportiva nel senso vero del termine, perché lui si è espresso, Barbetta si è espresso molto chiaramente oggi, tutti lo avete sentito, ha detto: noi abbiamo creduto e crediamo che il calcio sia un progetto sociale e questo lo abbiamo ancora di più pensato vedendo chi governa il Lecce, da Sticchi Damiani a Liguori a Corvino, ha fatto il nome anche di Corvino, che diceva Barbetta è davvero un talent scout eccezionale. Allora lui entra nel calcio per la prima volta da azionista, perché fino adesso aveva solo fatto lo sponsor, entra nel calcio con l'idea di portare avanti anche un discorso di sport e socialità. È una cosa bellissima. Insomma, il Lecce è una società che davvero sta facendo da pilota in Italia. Io dicevo anche ai miei colleghi baresi, no? La mutualità del Lecce è di esempio, potrebbe essere di esempio a centinaia di società in Italia. Perché aggiungo un'altra cosa: negli ultimi 75 anni, dalla fine della guerra mondiale fino ad oggi, il Lecce è una delle pochissime società del sud, forse l'unica del sud, da Napoli in giù, che non è mai fallito. Non è mai fallito.
Sì, infatti.
Quindi si porta dietro una tradizione. E l'ingresso di Barbetta, questo oggi è davvero qualcosa di eccezionale, a mio parere. Tra l'altro, e concludo, Michele, sì, ho saputo che le due aziende di Barbetta, sia quella di abbigliamento che quella di metallurgia, fatturano circa 90 milioni di euro all'anno. Questa sì, è la cifra che non so se sia. Ora io te la sto dando come grano salis,
Sì, sì, ecco. Sì, ma è stata una cifra, insomma, che è stata resa nota, no? Proprio in occasione della conferenza stampa, insomma, sui vari siti che già hanno scritto di questo ingresso di Barbetta nella società del Lecce. Bruno, un'ultima domanda obbligatoriamente, sai che noi seguiamo molto il campionato di Serie D.
Ho capito dove stai andando, ho capito, ma poi fammi dire su Nardò, però
sì,
tengo a dire.
Ecco, tu segui anche il Casarano, che è andato incontro ad una stagione deludente, non come quella del Nardò, che è ancora più deludente, però insomma anche lì, in virtù dei precedenti e della storia, no, ci si attendeva un qualcosa di diverso. Come spieghi tu queste difficoltà del Casarano?
Sì, Casarano purtroppo sembrava fuori dai giochi della retrocessione, invece con le tre sconfitte consecutive ritorna in maniera pesante nella corsa per evitare i play out. In questo momento è fuori dai play out per un solo punto.
Sì, però c'è da tenere conto che la Marignanese, che ha 34 punti, e sai che ha una partita che ha vinto,
certo.
E quindi qualora dovesse confermare quel successo, già il Casarano finirebbe con l'essere, no? col finire in zona play out.
Sì. Infatti stavo dicendo, è fuori dai playout per un solo punto, ma è ancora tutto sub iudice, nel senso che tutto deve essere definito dai recuperi e da altre cose. Allora, ci sono 6 partite da giocare da qui alla fine. Ho guardato il calendario, abbiamo visto che il Casarano, come il Lecce e anche il Casarano, ha un calendario abbordabile, perché ha 2 incontri con squadre che non hanno più niente da chiedere, che sono il Molfetta e l'Altamura, e quindi 2 incontri su 6 con 2 squadre che sono ormai soddisfatte. Ne approfitterà? Non lo so. Certo, è stata una stagione tormentatissima, cambio di allenatore, c'è stata la crisi dovuta, come sappiamo, a incompatibilità che si sono palesate tra una parte della tifoseria e la società, no? Sappiamo, insomma, che sì, nella curva dei tifosi il Casarano da parecchio tempo non ha più il supporto degli ultra, ma insomma è una questione molto dispiace, è una questione delicata che speriamo possa trovare una soluzione almeno a fine stagione, con una salvezza che il Casarano credo possa conquistare. Altrimenti, se dovesse andare play out, lì di nuovo si correrà un rischio clamoroso, quello di una retrocessione, che davvero sarebbe da evitare, ma soprattutto per un fatto, perché come ho già detto, Michele, e te lo ripeto qui davanti a Fernando, che già lo sa perché altre volte ne ho parlato anche con lui, in provincia di Lecce sono soltanto 3 le città, 3,5 le città che possono fare calcio: Lecce, Nardò e Casarano,
sì,
e Gallipoli anche, se non fosse per il fatto che Gallipoli purtroppo non ha uno stadio all'altezza. Quindi queste 4 sono le città che possono fare calcio ad un certo livello. Sarebbe un grande peccato se il Nardò o il Casarano dovessero retrocedere. Noi non vogliamo assolutamente che succeda. Il Nardò, e concludo perché ti avevo detto che ci tenevo a dire una cosa sul Nardò,
sì,
che io seguo tantissimo, come sai, con grande affetto. Il Nardò il Nardò deve recuperare due partite, e quindi se in questo momento si dimenticano le delusioni e si fa colpo unico e si cerca di ritrovare il sorriso, il Nardò si può salvare. Ha 8 partite da giocare, 8 partite si può salvare, purché non si crei quell'ansia, deteriore e quelle cattiverie che magari quando le cose non vanno bene vengono a galla. Bisogna evitarle queste cose, sia a Casarano sia a Nardò. Davvero, io sogno che entrambe si salvino.
Sicuramente è il nostro auspicio, no? Anzi, noi commentando settimana per settimana, già qualche tempo fa avevamo detto: no, ormai Casarano è fuori, non corre più pericoli, perché era davvero impreventivabile, no? Data la serie di risultati positivi, ricordiamo anche la vittoria a Bitonto, insomma, sembrava davvero impossibile che potesse incappare in questa serie di 3 sconfitte consecutive che lo hanno risucchiato. Ma continuo a ritenere, insomma, che tra le squadre in lotta per la salvezza Casarano abbia giocatori di livello superiore, dei top player della categoria, come Montinaro, come Prinari, anche Vito, sì. Francesco, no? Insomma, sono giocatori che dovrebbero consentire
anche
D'Ambros, a Casarano.
Anche D'Ambros, sì. Anche D'Ambros è un ottimo centravanti brasiliano. Volevo dire un'ultima cosa: il Casarano è stato anche molto penalizzato dagli infortuni a catena che ha subito durante tutta la stagione. Addirittura ultimamente una influenza che ha colpito, un'influenza viscerale, possiamo chiamarla così, nel senso che ha colpito, è stata quasi una gastroenterite che ha colpito tantissimi giocatori che non hanno potuto giocare. Cioè, dopo il Covid c'è stata pure l'influenza. Quindi veramente gli infortuni hanno pesato moltissimo. L'allenatore è bravo, però, guardate, Monticciuto è un allenatore toscano, è bravo. Io spero davvero che sia lui che De Candia possano arrivare al traguardo, perché sarebbe davvero un problema serio se una delle due dovesse andare giù. Ecco. Io sono convinto che ce la faranno, tutte e due, veramente.
Sì, è assolutamente da scongiurare una situazione che potrebbe profilarsi, almeno guardando attualmente la classifica, addirittura uno scontro play-out tra Casarano e Nardò, no? Perché potrebbe anche succedere questo, ma naturalmente auguriamo al Casarano di conquistare la salvezza diretta. Sarà un po' più difficile per il Nardò, ma c'è poi sempre la ciambella di salvataggio dei playout se le cose dovessero andare male, insomma, nel senso di non conquistare la salvezza diretta. Bruno, ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità, ci hai dato la possibilità di spaziare un po' oltre, no? Quelle che sono le nostre prospettive. Abbiamo parlato del Lecce, sicuramente una squadra che tutto il Salento, come si è detto nella conferenza stampa di oggi, tiene come punto di riferimento, e la promozione in Serie A sarebbe una promozione anche per l'intero territorio salentino. Grazie ancora Bruno e buona serata.
Ciao Bruno.
Un saluto a voi, un saluto.
Grazie.
Alla prossima.
Ciao. Grazie, buona ciao, serata. Allora, dicevamo, insomma, di questo ingresso di Luciano Barbetta nella compagine societaria del Lecce. Nel corso di questa conferenza stampa si è parlato anche del Nardò, perché il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani.
Okay. Sì, ecco, io ti ringrazio di questa domanda, perché come sai le fantasie popolari volano, no? Quindi leggo di rubinetti chiusi, leggo di idraulici che intervengono per sturarli, leggo di salutiamo lo sponsor. Niente di più falso. Ci tengo a rassicurare che l'intervento di Barbetta all'interno del Lecce, come lui stesso ha dichiarato, non è finalizzato a interessi imprenditoriali, perché ho seguito uno stralcio della conferenza, perché poi il lavoro non mi ha permesso di seguirla in maniera integrale. Però lui ha dichiarato che non è mosso da questi intenti, perché non ne ha bisogno, ma sono, come posso dire, ideali più di stampo di natura sociale. Ovviamente continuerà a essere il main sponsor del Nardò, anzi io ritengo questo suo ingresso, nel momento in cui uno dei componenti della famiglia, come è stato dichiarato da Sticchi Damiani nel finale, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione, non potrà altro che creare un ponte ancora più solido con il Nardò, quindi una opportunità piuttosto che una fuga. Ci tengo anche a dire che qualcuno non ha piacere che noi si diventi una società satellite, ma non lo diventeremo. Il Nardò avrà la sua chiara identità, avrà uno stretto rapporto di collaborazione con il Lecce, dato l'illustre ingresso del dottor Barbetta e della sua holding nel pianeta Lecce. Però ribadisco, è un'opportunità e non assolutamente una fuga.
Sì, vorrei citare sia le parole del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, sia quelle di Luciano Barbetta, che sono state pronunciate appunto nel corso di questa conferenza stampa, giusto per chiarire ancora meglio il concetto che hai espresso. Sticchi Damiani ha detto: già c'era collaborazione con Nardò perché tanti nostri giovani vanno a formarsi lì, la presenza di Luciano ci porterà a guardare con maggiore attenzione questa società, cercando di trarre una collaborazione tecnica da cui scaturiscano benefici non solo per i nostri giovani, quelli del Lecce, ma anche per lo stesso Nardò, perché è giusto pensare al territorio in cui Luciano opera e agisce.
Mi sembra molto chiaro come concetto.
E infatti Luciano Barbetta invece ha detto: sono abbastanza deluso, inevitabile, dei risultati della squadra.
È una persona onesta
che sponsorizzo da tempo e che non dà dei risultati, per cui ho chiesto al presidente Sticchi Damiani, alla dirigenza del Lecce, che ci sia una maggiore attenzione con una collaborazione con la società del Nardò, che dobbiamo cercare di risollevare.
Naturalmente questo è un discorso che si può concretizzare meglio rimanendo in Serie D, no? Oggi non abbiamo alcuna possibilità tecnica di puntellare la squadra se non con gli svincolati o chi non si è mai tesserato, e quindi questo discorso, dottor Barbetta, si concretizzerebbe rimanendo in Serie D. E io credo che, se la buona sorte un attimino ci aiuterà a conservare questa categoria in questa annata che nessuno di noi si aspettava, possono aprirsi degli orizzonti molto interessanti.
Bene, abbiamo anche chiarito questo aspetto di stretta attualità, perché appunto è successo tutto in giornata, in maniera inattesa, perché nessuno sapeva di questi risvolti societari. Allora, noi ci fermiamo anche perché subito dopo, eccezionalmente di lunedì, questa sera va in onda il programma Basket a 2 condotto da Sebastiano Tarantino, che solitamente va in onda il martedì, ma questa settimana anticipo, perché domani sera Radio Centrale trasmetterà la messa crismale dalla cattedrale di Nardò. Dunque, naturalmente lunedì prossimo non andremo in onda, dovremmo tornare poi il lunedì 25 aprile. Grazie a Fernando Pero.
Di che, sempre un piacere.
E naturalmente un augurio di buona Pasqua anche a tutti i nostri radioascoltatori.
Certo.
Buona serata, e vi lascio, tra pochi minuti partirà la trasmissione dedicata al basket. Buona serata.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi.